Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Stelle di cannella di Helga Schneider è un romanzo storico per ragazzi ambientato a Berlino tra il Natale del 1932 e l'inizio del 1933. Nel momento in cui l'ascesa del nazismo trasforma rapidamente la vita quotidiana. Al centro vi sono tre famiglie vicine di casa, appartenenti a mondi sociali diversi, e soprattutto l'amicizia fra Fritz Rauch e David Korsakov, due compagni di scuola di 9 anni. La famiglia Korsakov, ebrea pur non osservante, diventa il bersaglio di una crescente esclusione pubblica e privata. Ciò mette alla prova legami che sembravano ordinari e solidi. Schneider sceglie una prospettiva infantile per rendere visibile un processo storico enorme attraverso segnali concreti, parole ripetute dagli adulti, cartelli, diffidenza e mutamenti nei rapporti di vicinato. Il libro non è un resoconto storico in forma saggistica, ma una narrazione che introduce lettori giovani al tema dell'antisemitismo nazista, alla perdita dei diritti e alla responsabilità della memoria. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la Berlino del 1932-1933 come spazio della normalizzazione dell'esclusione. L'elemento storico più significativo di Stelle di cannella è la rapidità con cui un quartiere apparentemente ordinario cambia volto. La vicenda non parte dai campi di sterminio o dalla guerra già in corso, ma da una fase precedente, l'ingresso dell'ideologia antisemita nella vita civile. Berlino diventa così un contesto riconoscibile fatto di case, scuola, famiglie e abitudini condivise, proprio per mostrare che la persecuzione non nasce soltanto in luoghi eccezionali. Si manifesta inizialmente nella separazione sociale e nel linguaggio pubblico. I cartelli che vietano l'accesso agli ebrei sono un segnale concreto della trasformazione. Una discriminazione politica viene resa visibile, quotidiana e apparentemente amministrativa. Il romanzo aiuta a comprendere che la privazione dei diritti procede anche attraverso gesti ripetuti, divieti e classificazioni che ridefiniscono chi può appartenere alla comunità. L'arco temporale ristretto accresce il senso di allarme in pochi mesi. I rapporti costruiti tra vicini sono esposti a pressioni ideologiche capaci di alterarne le regole. Per un pubblico giovane, questa scelta consente di collegare un grande evento storico alle conseguenze immediatamente osservabili nella vita delle persone. Non viene proposta una spiegazione astratta del nazismo. Ne viene invece mostrato l'effetto corrosivo sulle relazioni, sulla sicurezza e sulla libertà di una famiglia identificata come altra. Secondo, l'amicizia tra Fritz Rauch e David Korsakov davanti alla propaganda antisemita. L'amicizia fra Fritz e David costituisce il principale strumento narrativo con cui il libro mette a confronto l'esperienza diretta e il pregiudizio, imposto dall'esterno. I due bambini sono coetanei, compagni di banco e inseparabili. La loro relazione nasce dalla prossimità e dalla conoscenza reciproca, non dall'appartenenza a una categoria. Quando David viene definito anzitutto come ebreo dal clima politico circostante, quella definizione entra in conflitto con ciò che Fritz sa di lui come persona e come amico. Il punto non è presentare l'infanzia come automaticamente immune dal pregiudizio, ma mostrare quanto i bambini possano essere coinvolti nei discorsi, nelle paure e nelle gerarchie degli adulti, anche il parallelismo fra i loro gatti, Cox e Mushi. Rende più tangibile l'assurdità della classificazione razziale. Attribuire purezza o colpa a un'identità diventa ancora più evidentemente privo di senso quando viene applicato a legami affettivi semplici. Il romanzo solleva quindi una domanda morale precisa: fino a che punto una relazione personale resiste quando la società insegna a guardare l'altro come un nemico o un inferiore. La domanda non riceve una risposta consolatoria, perché la pressione politica modifica concretamente comportamenti e possibilità di scelta. In questo modo, l'amicizia non è un semplice elemento sentimentale della trama, ma il criterio con cui il lettore misura il danno prodotto dalla propaganda. Terzo, tre famiglie e il crollo della fiducia nel vicinato. Le famiglie Rauch, Winterloch e Korsakov permettono a Schneider di osservare la persecuzione da più posizioni interne allo stesso ambiente sociale. Un poliziotto, un architetto e un giornalista rappresentano una rete di vicinato che prima dell'escalation antisemita appare integrata nella quotidianità urbana. La presenza di professioni diverse evita di ridurre il problema a un conflitto isolato fra singoli individui. La crisi investe persone con ruoli, interessi e gradi di esposizione differenti. La famiglia Korsakov subisce direttamente l'esclusione, mentre le altre sono poste davanti alla scelta, esplicita o implicita, di conservare i legami oppure adattarsi al nuovo ordine. Questa struttura mette in luce un aspetto essenziale dei regimi persecutori. Essi non agiscono soltanto attraverso la violenza istituzionale, ma anche inducendo conformismo, silenzio e distacco nelle relazioni comuni. La perdita di fiducia non avviene necessariamente perché tutti condividano con uguale convinzione l'antisemitismo. Può nascere dalla paura delle conseguenze, dall'opportunismo o dall'abitudine a non contraddire ciò che viene imposto. Il libro invita perciò a distinguere tra la vicinanza fisica e la solidarietà effettiva. Abitare nella stessa strada non garantisce protezione quando una parte della comunità viene trasformata in bersaglio. Per i lettori, la dimensione familiare rende comprensibile come le grandi decisioni politiche penetrino nella sfera privata, alterando amori, amicizie e responsabilità reciproche. Quarto, la fuga dei Korsakov e il significato concreto della perdita dei diritti. La necessità per i Korsakov di lasciare Berlino e fuggire in America dà forma concreta alla distruzione progressiva dei diritti. Nel romanzo, la fuga non va interpretata come un'avventura o una scelta di mobilità, bensì come la conseguenza dell'impossibilità di vivere in sicurezza nel proprio paese. Il passaggio dall'essere vicini, conosciuti all'essere persone, costrette a partire mostra cosa comporti la persecuzione, prima ancora della deportazione. La perdita di appartenenza, della stabilità domestica, delle relazioni e della continuità della vita quotidiana. Il libro collega così l'antisemitismo a effetti materiali e umani, senza limitarlo a un'opinione offensiva. Quando lo Stato e lo spazio pubblico autorizzano l'esclusione, la famiglia colpita non può più contare sulle normali garanzie di cittadinanza o sulle consuetudini del quartiere. La partenza interrompe inoltre la relazione fra Fritz e David, facendo capire che la violenza politica produce separazioni durature, anche senza essere rappresentata direttamente come violenza fisica. Questo tema è importante perché educa a leggere i diritti fondamentali come condizioni pratiche della vita, poter abitare, frequentare la scuola, lavorare, entrare in luoghi pubblici e mantenere i propri legami. La fuga dei Korsakov segnala la fragilità di tali condizioni quando la discriminazione viene legittimata. In una lettura accompagnata, può aprire una discussione sulla differenza tra emigrazione scelta, esilio e fuga dalla persecuzione. Infine, memoria della Shoah e limiti dell'espressione banalità del male, pur raccontando una fase iniziale della persecuzione nazista. Stelle di Cannella si colloca chiaramente nell'orizzonte della memoria della Shoah. Il libro richiama discriminazione, deportazione e distruzione dei diritti, ma concentra l'attenzione sui segnali che rendono possibili gli sviluppi successivi. Questa scelta ha un valore educativo rilevante. Ricordare non significa soltanto apprendere l'esito finale della storia, ma riconoscere le condizioni sociali e morali in cui l'esclusione comincia a sembrare normale. L'idea della banalità del male, evocata nella presentazione dell'opera, va intesa con cautela, non attenua la gravità dei crimini né suggerisce che essi siano ordinari. Indica piuttosto il pericolo della passività, dell'obbedienza e dell'adeguamento a pratiche ingiuste, quando queste vengono rese abituali. Nel romanzo tale problema si riflette nei mutamenti dei rapporti fra persone che fino a poco prima condividevano una strada e affetti familiari, per lettori dagli ultimi anni, della scuola primaria in poi. La prospettiva infantile offre un accesso emotivo, senza trasformare il tema in una lezione puramente nozionistica. Tuttavia, proprio perché affronta antisemitismo, esclusione e fuga, la lettura può beneficiare del confronto con adulti o insegnanti. La memoria proposta da Schneider è quindi attiva, chiede di collegare le vicende dei personaggi alle responsabilità individuali e collettive che emergono quando la dignità di alcuni viene negata. In conclusione, Stelle di Cannella è particolarmente adatto a lettori e lettrici dagli ultimi anni della scuola primaria, adolescenti, genitori e insegnanti, che cerchino un primo romanzo storico sull'antisemitismo nazista da leggere e discutere insieme. Può essere utile anche a chi desidera affiancare allo studio della storia una prospettiva narrativa invece di partire da date, istituzioni e definizioni. Il libro mostra come l'ideologia incida su un'amicizia, su una strada e su una famiglia costretta alla fuga. Il suo principale beneficio intellettuale consiste nel rendere comprensibile il nesso tra linguaggio discriminatorio, esclusione sociale e perdita concreta dei diritti. Sul piano educativo, invita a distinguere la conoscenza autentica di una persona dalle etichette costruite dalla propaganda e a interrogarsi sul peso del silenzio dei vicini. Rispetto a molti libri sulla Shoah che si concentrano direttamente sulla deportazione o sull'esperienza concentrazionaria, il tratto distintivo dell'opera è l'attenzione al momento precedente, quando l'ingiustizia si insinua nella normalità. La scelta di protagonisti bambini, insieme al rilievo dato ai legami familiari e perfino agli animali domestici, traduce una vicenda storica complessa in domande accessibili, senza banalizzarne le conseguenze. Non sostituisce un approfondimento storico sul nazismo, ma lo prepara efficacemente. Mette in primo piano il processo di disumanizzazione e il costo umano dell'indifferenza. Per questo si presta bene a una lettura accompagnata e a conversazioni su memoria, cittadinanza e responsabilità. Se vuoi supportare Helga Schneider, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!